Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria a tutti, abbiamo qualche problema tecnico, il bello della, il cosiddetto della diretta. Ecco, comunque dovremmo essere già quasi a posto, dovrebbe esserci Claudio. Pronto? Pronto Claudio? Claudio non risponde. Antonio? Tu ci sei, Pierluigi?
Io ci sono, in carne e ossa.
Ecco, questa sera avremo tra l'altro anche un argomento un po' particolare e in linea anche con questo periodo dell'anno, e probabilmente colui di cui parleremo ci sta mettendo un po' la coda cosiddetta tra le gambe, e a volte ecco, succedono questi problemi tecnici, a volte anche inspiegabili, perché sì. In realtà non ci sono motivazioni plausibili, tecniche, precise. E vediamo se la regia, se è pronto?
Pronto, pronto.
Eccolo, allora Claudio, siamo riusciti a recuperarlo. Ecco, siamo già in diretta Claudio, vediamo sì. Se riusciamo. Dicevo prima Claudio, qualche istante fa, che forse l'argomento di cui tratteremo stasera si presta proprio a essere un po' sabotato. Cioè sì. Abbiamo il sabotatore che...
Vabbè. Lui è un sabotato... È finito all'inferno, fa conto.
Ecco, quindi dobbiamo aspettarci, ecco, questi colpi di coda di fronte ai quali, ecco, noi non, sicuramente non perdiamo né la calma né il desiderio di, ecco, proclamare. No. Ecco, dovremmo avere anche ripristinato Antonio, quindi a te la parola, Antonio.
Ah, grazie Oscar. Allora, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, Radio Kolbe, Radio Buon Consiglio. Eccoci come al solito nella tavola rotonda del quarto martedì di ogni mese. Questa sera, cari amici ascoltatori, cercheremo di svelare un po' i misteri che avvolgono questa festa di Halloween, dalla quale ci separano ormai un pugno di giorni. Ecco, abbiamo intitolato infatti la nostra tavola rotonda "Smascheriamo le zucche vuote di Halloween". Beh, insomma, per introdurre il tema di questa nostra tavola rotonda, io direi così. Halloween sicuramente è una festa gioiosa per i nostri bambini, girotondi, si gira per le case, no, con questa famosa formula, no, dolcetto o scherzetto. Beh, qualcuno pensa che questa festa e questo modo anche, no, di celebrare questa festa sia un'innocua, anche se diciamo grottesca, rivisitazione del carnevale fatto in autunno, insomma, ecco, così per dire, in chiave gotica, in chiave horror, ma insomma niente di male. E invece, come sentiremo fra poco, le cose non stanno affatto così. Io direi, naturalmente, dopo aver salutato i nostri ospiti, che sono Pierluigi Bianchi Cagliesi, Claudio Nalin e Oscar, che io saluto. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ecco, dunque, se dalla regia passano innanzitutto un documento audio, logicamente, che noi abbiamo di un bravo sacerdote, Padre Giorgio, che ci chiarirà molte cose sulla festa di Halloween. E io direi di ascoltare prima questo contributo di Padre Giorgio e poi dopo di dare un po' la stura alle nostre considerazioni. Allora, se la regia mi manda il contributo di Padre Giorgio, ascolteremo con attenzione ed interesse.
Persino se vai dalla panettiera, luogo più comune, più quotidiano del mondo, tu oggi trovi scritto che tra pochi giorni è la festa di Halloween. Ma noi ci siamo chiesti che cos'è questa roba. Siamo lì, tutti teneri, tutti pieni di tenerezza, verso i nostri bambini che disegnano i mostri, le streghe, i diavoli con le corna. Sai che bella tenerezza vedere un bambino che gli viene insegnato a disegnare i mostri con cinque teste, con i denti da vampiro, col sangue, con i cappelli delle streghe. Bellissima, una festa bellissima. Pedagogicamente è fantastica. Dopo stiamo attenti se guardano Gesù nella passione perché, madre, quanto sangue! Non vorrei mai che mio figlio rimanesse scioccato dal sangue di Cristo. Togliamo il crocifisso perché crea turbamento psicologico al mio bambino. Però che disegna il diavolo, questo va bene. Non crea nessun turbamento psicologico. Dopo li portiamo dagli psichiatri e dagli psicologi perché dopo un po' cominciamo a dire, ma non dorme più! Si sveglia angosciato, c'ha l'ansia, è disturbato. Te va! Chissà come mai. Gesù Cristo non ha mai turbato il sonno di nessuno. Il diavolo turba il sonno e la veglia di tutti. Ma noi ci mancherebbe che ci mettiamo a chiederci, ma che cos'è sta roba? Io da piccolino ho mai sentito sta cosa qui di Halloween. E non vengo dal mesolitico, cioè non sono cresciuto insieme ai dinosauri, eh. Da piccolino, che 40 anni fa, non c'era questa roba qui. Ma io ho mai visto girare nessuno con le zucche in mano, anzi se mi dicevano che era una zucca mi offendevo. Ho mai visto disegnare diavoli, o mi hai visto le mie compagne andare in giro vestite come le streghe. E da dove viene questa roba qui? Che cosa vuol dire? Una cosa innocente, tranquilla, serena, carina? Perché noi dobbiamo sempre scimmiottare quello che fanno in America, altrove, no? Quindi se da domani quelli mangiano con i piedi per aria, anche noi dobbiamo mangiare con i piedi per aria, dobbiamo fare le scimmie di tutti. Senza chiederci il senso. Quello che adesso io vi dico, non è che dovete crederlo perché ve lo dico io, eh. Andate stasera a casa su internet, battete e trovate le stesse cose che vi dico io, non sono frutto della mia sapienza, sono frutto di un po' di informazione, che proprio dobbiamo dircela, per essere coscienti. Padre Gabriele Amort dice così: Halloween è una trappola del demonio, e dice, fa schifo e mi fa schifo, punto. Si tratta, sto leggendo testualmente, si tratta di una roba pagana, anticristiana e anticattolica, proveniente da terre nordiche ed esplosa negli USA. È stata fatta per mettere in secondo piano e offuscare la solennità di tutti i santi. Il suo scopo è quello di mettere in tralcio la santità. È una ideazione del demonio che intende scompaginare i piani di Dio. Questa festa ha delle radici nel paganesimo e nel satanismo e continua a essere ancora oggi una pericolosa forma di idolatria demoniaca. Da dove viene? Nello specifico, trae origine da un'antichissima celebrazione celtica diffusa nelle isole britanniche nel nord della Francia, sentite che roba, con cui i pagani adoravano una delle loro divinità chiamata Samhain, signore della morte. Bellissimo che i nostri bambini festeggiano il signore della morte, stupendo. Era considerata una delle feste più importanti e dava inizio al Capodanno celtico. La notte del 31 ottobre, in onore del sanguinario dio della morte, Samhain, veniva realizzato sopra un'altura un enorme falò, utilizzando rami di quercia, albero ritenuto sacro, sul quale venivano bruciati sacrifici costituiti da cibo, animali e persino da esseri umani. Questa festa è considerata il Capodanno magico. Voi sapete che una delle frasi tipiche di questa festa è «Dolcetto scherzetto!» Carini, che belli i bambini puffosi che vengono. «Dolcetto scherzetto!» E noi come i somari diciamo «Ma no, dolcetto!» E stiamo a fare anche noi gigilloni, no? Perché adesso va di moda la tenerezza, quindi tutti teneri, no? Un po' come i puffi. Ma siccome non bisogna essere ignoranti, perché la tenerezza non è sintomo di ignoranza, ma è ben altra cosa, analizziamo cosa vuol dire questo scherzetto e dolcetto, se è così innocente. In inglese l'espressione sarebbe trick or treat. C'è una somiglianza, eh? Trick, tradotto letteralmente, andate a vedere sul vocabolario, significa stratagemma, trucco e inganno. Qui con lo scherzetto non ci abbiamo niente, eh? Neanche col dolcetto. Qui vuol dire ben altra roba. Che in realtà, nell'uso che facevano loro, era maledizione o sacrificio. Dopo capirete perché maledizione o sacrificio. Treat, invece, significa piacere, gioia e godimento. Che nella bocca di un bambino non ci sta proprio. Piacere, godimento, un bambino non sa neanche che cos'è. Non c'entra niente. Quindi qui un miscuglio tra maledizione e godimento. Una meraviglia. Qual era la logica che stava sotto? La logica era quella che attraverso trick e treat tu dicevi: o tu mi dai del denaro e del cibo, questo era quello che facevano i druidi nelle andare di casa in casa in quella notte, chiedendo o denaro o cibo o sacrifici umani, oppure trick, ti do la maledizione. Non c'è nessuno scherzo qui sotto. Questa è una forma di maledizione. Se tu non mi dai quella cosa, io ti maledico. Quindi fermiamoci un secondo e ragioniamo. Perché dopo abbiamo voglia di andare a riempire le liste degli esorcisti perché siamo disperati e non sappiamo da che parte girarci, eh? Dopo cominciamo a dire sento i rumori, cominciamo a dire sono disturbato, sto male, i dottori dicono che non c'ho niente, ma io non dormo più, io c'ho l'ansia, non sto bene, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Io sono rimasto molto impressionato quando a un corso di esercizi abbia accanto a tavola un esorcista famoso, e mi ricordo che ci disse tante cose, era un corso di esercizi per noi sacerdoti, e io ascoltavo. A un certo punto mi è venuta fuori questa frase, gli ho detto: ma padre, ma io queste cose qui non le ho mai sapute, mai sentite. Dico: ma succedono anche a uno che non le sa? E lui mi ha guardato e mi ha detto: caro padre Giorgio Maria, se io adesso ti metto qui una bottiglia di vino avvelenato e tu non lo sai, e tu lo bevi, poiché non lo sai, questo vino non ti fa niente di male? Basta. Io non ho parlato più. Ho detto: caro Giorgio, svegliati. Invece di perdere il tempo a parlare, a guardare le baggianate alla televisione o a parlare di chiacchiere inutili, informati sulle cose importanti della vita. Vai veramente a vedere il senso delle cose. Noi ci rendiamo conto che questa festa viene celebrata negli asili? Negli asili! Negli asili si preparano queste robe qui. Andate a vedere su internet qual è il significato della zucca vuota. Dove si aggancia questa leggenda della zucca vuota, no? È un incontro tra un alcolici. Noi non siamo pagani. Noi siamo battezzati in Cristo. Noi non siamo barbari, figli di Attila. Noi abbiamo una cultura, abbiamo una tradizione cristiana. E dove l'abbiamo messa? Dove l'abbiamo sepolta? In nome di che cosa? Delle streghe dei diavoli. No, ai nostri ragazzi diamo contenuti. Ah, ma noi andiamo a fare una festa. Non si fa festa col diavolo. Non si scherza col fuoco. Non si scherza su queste cose. Impariamo, come dice Gesù, a distinguere il bene dal male. Questo vuol dire essere derisi, essere messi da parte, essere diversi, e sia. Ma almeno io di notte, quando vado a letto, dormo così bene, ma così satollo, ma sto così bene, perché l'anima è in pace. Non devo stare lì a pensare agli spiriti, ai demoni, alle schifezze varie, alle streghe, a tutte le cose inquietanti. No, perché penso a Gesù, penso agli angeli, penso ai santi, faccio un bel segno di croce e dico: Signore, nelle tue mani metto il mio spirito, buonanotte. Certo che se dentro c'hai altro è un po' difficile poi fare questa roba, no? Quindi chiediamo al Signore la grazia della luce e la grazia del coraggio di essere cristiani, cattolici fino in fondo.
Riprendiamo allora, ecco, dopo questa bellissima, lucida e chiara omelia. Ecco, abbiamo capito, riprendendo anche l'inizio dell'omelia, che Halloween, è stato detto in modo chiaro, è una trappola del demonio e non dobbiamo essere ingenui, cioè non ci può essere una realtà spirituale, che soprattutto se viene evocata, che produca effetti neutri, sia nel bene che nel male. E nell'ordine dello spirito quindi non ci sono realtà appunto neutre in questo rapporto causa-effetto, per cui taluni atti, ancorché fatti in modo innocente, ecco, producono comunque una conseguenza. E mi pare che sia questo uno dei temi centrali, ecco, parlando spesso anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre realtà di tutti i giorni, si sente dire: ma sì, ma cosa vuoi che sia, sono bambini, loro lo vivono in un certo modo. No, non è così. Quando tratti, ecco, di tocchi certe realtà spirituali, c'è la produzione comunque di un effetto, sia negativo se tu evochi, soprattutto perché ci sono anche poi con Halloween dei riti propiziatori in negativo, quindi entri in un campo, in un terreno minato pericolosissimo, abbiamo sentito proprio dalle parole dell'esorcista di Padre Amort.
Aggiungo solo, prima di passare la parola a Claudio, che è chiaro che Halloween riporta la società in pieno paganesimo e rappresenta in qualche modo questo capodanno degli stregoni, è uno dei loro principali sabba, quindi è un'occasione che viene anche sfruttata per fare messe nere e, se possibile, come è stato già detto, sacrifici umani. Infatti questa festa è vista di buon occhio da tutti coloro che operano nell'ambito dell'esoterismo, dell'occultismo, del satanismo, e sono lieti di vedere che anche i bambini rischiano di cadere ingenuamente nelle tentazioni di questa notte demoniaca. Tra l'altro ci sono molti istituti adesso paritari, anche di scuole cattoliche, di suore eccetera, che sono tranquillamente, ospitano tranquillamente queste festicciole terribili, no? Io stesso sono testimone di aver visto con i miei occhi, in una scuola cattolica di Vicenza, le mamme vestite da strega che distribuivano i fantasmini e le zucche ai bambini. Questo per dire qual è il livello della confusione che sta regnando. E sarei voluto andare molto volentieri a queste suore a chiedergli qualche domanda, a chiedergli qualche spiegazione, ma mi sembra che proprio qui si sta gettando il cervello all'ammasso. E ricordo anche che, a detta degli esorcisti, è stato citato Padre Amort in primis da Padre Giorgio, permettere ai bambini di partecipare a questa ricorrenza comporta potenziali rischi legati alla contrazione dei disturbi di origine malefica. Ed è ancor più palese la contrapposizione di questa festa a quella religiosa di ogni santi, che si celebra il giorno seguente, e di quella dei defunti, che si celebra lo stesso giorno. E quindi noi abbiamo un dovere di contrastare questo macabro rituale, accendendo anche sul davanzale delle finestre un cero benedetto al posto di questa malefica zucca illuminata. Ecco, io avrei piacere adesso di sentire anche Claudio, un suo parere riguardo tutto questo.
Ma diciamo, io vorrei essere molto semplice, no? Dunque, Padre Amort, che è volato al cielo qualche settimana fa, diciamo che è stato il più famoso esorcista del nostro secolo, forse, o di mezzo secolo, per cui lui, che ha conoscenze specifiche, parla così. Le persone che invece in materia sono ignoranti, vero, e mettono in ridicolo diciamo questi annunzi, questi avvisi dati da uno che sa quello che dice. Ora, lui con i diavoli ha avuto a che fare e sa, quegli altri non sanno e parlano e stanno tranquillamente a pensare che secondo loro non è come dice colui che se ne intende invece di queste cose. Noi abbiamo testimonianze di persone che hanno iniziato da questa festa e poi incuriosite sono andate avanti. I bambini prima li prepari con queste cosine qua, poi vanno alle scuole superiori e fanno qualche altra cosa, non so, vero, altri riti o altre evocazioni, e poi si va avanti ancora, vero? E praticamente si arriva poi proprio veramente nella tana del lupo. Così succede, diciamo, il nemico non è che si presenta subito, che ti spaventa, no? Ti dice, ma no, scherzetto e dolcetto, no? Per cui è come quando ad Adamo ed Eva il serpente ha detto, ma come sei bella, ma che bella creatura che sei, ma sai che se tu mangiassi la mela diventeresti ancora più bella, diventeresti come Dio. Quindi ha fatto una proposta interessante e lei c'è caduta. Il nemico fa sempre proposte interessanti, ma velenose però. Ora, noi che siamo degli ingenui e non crediamo a quelli che invece se ne intendono di queste cose, non solo siamo ignoranti, ma siamo anche presuntuosi e superbi, perché non vogliamo neanche farci consigliare da chi è esperto in materia. E pertanto, diciamo così, in poche parole volevo mostrare, ecco, il lato positivo dell'annuncio e il lato negativo del rifiuto dell'annuncio. Non vorrei dire altre cose, ma e questo è un tempo terribile. Voi pensate, per esempio, San Michele Arcangelo, no? San Michele Arcangelo, noi sappiamo che il suo nome significa chi è come Dio. Bene, gli addetti ai lavori che sono, diciamo, al servizio del cornuto, hanno pensato bene di arrivare fino dove è entrato il fumo di Satana, di togliere quella preghiera perché non la sopporta, non sopporta colui che li ha cacciati all'inferno. E c'è riuscito, vedete, scherzando, ma no, ma cosa vuoi che sia, tanto noi crediamo a Gesù Cristo. Ma Michael vuol dire chi è come Dio, per cui tu quando invochi Michael, invochi chi? Invochi uno che ti manda dal Signore, come ha fatto la Madonna, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Invece tutti coloro che sono depistati, con varie scuse, pensiamo ai protestanti che non vogliono sapere della Madonna, no? Che non vogliono sapere dei santi, e chiaramente sono caduti in questa trappola, ma noi non abbiamo intenzione di dare retta a costoro, ma crediamo ai santi, crediamo, io ho conosciuto Padre Pio, e Padre Pio non scherzava, assolutamente, certe cose ti mandava, cioè, ti cacciava e non ti dava neanche la soluzione se non la smettevi di fare cose che non erano cristiane, cattoliche, apostoliche, romane. E a un protestante, lo dico questo, diciamo tra parentesi, no? Che fu presentato da un suo amico che invece era cattolico e conosceva Padre Pio. Dice, padre, dia una benedizione a questo mio amico. Sai cosa ha risposto Padre Pio? Ma io questa benedizione dove l'attacco? Capisci? Dove l'attacco? Che questo non crede a quello che io lo benedico nel nome di colui che lui non crede, alle cose che lui non crede. Per cui dove l'attacco io questa benedizione? Però le maledizioni si attaccano, abbiamo sentito, le maledizioni. Pertanto Dobbiamo svegliarci perché siamo rintronati, intontiti e anche rimbambiti, vorrei dire, da questa confusione che sempre Padre Pio diceva, confusione di idee, predominio di ladri anche di verità. Che la verità è quella che sta cosa non è buona e i ladri di verità sono quelli che dicono che non c'è niente di male alla fine. No? Ecco, io mi fermerei qua.
Aggiungo, Claudio, molto interessante questo che hai detto, purtroppo questa è la realtà, è bene ricordare un altro elemento storico, no, che ci fa capire l'importanza di questa azione diabolica che stanno compiendo in questo momento coloro che diffondono questa nuova, diciamo, modalità di festeggiare l'alternativa alla festa di ogni santi. È bene ricordare che proprio questa festa così importante venne promossa e diciamo proposta da Alcuino di York, che era un monaco sassone di formazione irlandese ed era uno dei più autorevoli consiglieri di Carlo Magno. E quindi lui conosceva molto bene le forme e le religiosità precristiane delle isole britanniche e sapeva che proprio per quelle popolazioni, soprattutto dell'area celtica, era importantissimo soppiantare questi culti pagani e questi culti anche satanici con una festività cristiana che in qualche modo cancellasse questa memoria di questi riti pagani. E questa sua felicissima intuizione teologica ebbe seguito pochi anni dopo con l'imperatore Ludovico il Pio, che su richiesta di Papa Gregorio IV, ispirato da vari consiglieri, celebrò per la prima volta quindi questa festa così importante di ogni santi, che divenne obbligatoria in tutta la Chiesa universale grazie al pontefice Sisto IV nel 1475. E sappiamo come nel Medioevo, per esempio, questo periodo di inizio novembre in cui si celebrava ogni santi era una delle feste, più importanti, che terminava in qualche modo il suo coronamento con la festa di San Martino l'11 novembre e che fu festa di precetto per tutto il Medioevo. E quindi questo fenomeno di Halloween, che è tutto americano e che oggi ci viene in qualche modo riproposto dall'America, è un qualche cosa che è bene, diciamo, conoscere a fondo, capirlo, diciamo, proprio nella sua essenza preternaturale, e soprattutto sarebbe giusto immaginare che ci fosse anche nel mondo cattolico qualcuno che, non a titolo personale ma come diciamo chiesa ufficiale, docente, spendesse qualche parola proprio per mettere in guardia soprattutto i cattolici da questi rischi. Però, come è stato detto, vediamo che invece appunto c'è questa superficialità totale, questa mancanza di consapevolezza che invece rende questo problema così grave assolutamente superficiale. Lo dicevo quando parlavo di queste scuole cattoliche dove queste suore praticamente non sanno neanche di cosa stiamo parlando e giocano imprudentemente con cose così gravi, sottoponendo gli stessi bambini a dei rischi gravissimi. Quindi ecco, questo è proprio è quello che diceva Claudio, no? Quando Padre Pio fece questa affermazione molto significativa che rappresentava l'epoca in cui viviamo, no? Diceva predominio di ladri e confusione di idee, no? Qui proprio c'è la confusione più totale, no? La confusione più totale che però ha come presupposto proprio questo atteggiamento del tutto superficiale, irresponsabile, aggiungo, da parte di coloro che in qualche modo sono tenuti invece a dire le cose come stanno, ma c'è un'ignoranza di fondo che è gravissima. Perché oggi purtroppo non ci sono cattolici seri, oggi si ride, si gioca e
questo modo di vivere superficiale da irresponsabili, no? Che non sanno più che cosa fanno, non sanno cosa dicono, ripetono cose senza capire che cosa stanno dicendo. È questa la causa di questa catastrofe in cui stiamo vivendo oggi.
È proprio vero che, come abbiamo denunciato in altre trasmissioni, è proprio la latitanza dei buoni a dare una sponda e un vantaggio al nemico. E purtroppo, come diceva ora Pierluigi, purtroppo da sempre meno pulpiti, ecco, si sente parlare anche di queste cose, ma di altri problemi che gravano come un macigno, ecco, sulle nostre teste. E per cui, con anche il senso di queste trasmissioni, cercare nel nostro piccolo, siamo anche servi inutili, ma cerchiamo di aiutare, ecco, i nostri fratelli che ci ascoltano ad aprire gli occhi. E in un'azione anche, Claudio, vorrei chiamarti in causa su questo. Abbiamo spesso detto la riparazione, ecco, cioè cosa possiamo fare noi, magari siamo una piccola minoranza che porta avanti queste verità, cosa possiamo noi fare noi anche in prossimità della festa di ogni santi, in qualche modo per riparare anche tutto quello che avviene di...
Okay. Il Vangelo di oggi parla del granellino di senapa e parla del lievito che muove la massa, per cui noi siamo invitati, anche se pochi, però abbiamo, se sei in società con l'Onnipotente, diciamo che diventi onnipotente come lui. Così insegnava Santa Teresina, diceva: io Teresina sono niente, ma io Teresina unita al Signore Gesù sono onnipotente come lui, perché unita vuol dire che fai una cosa sola. Ecco, allora noi siamo in pochi, però diciamo che voi pensate, il demonio fa sempre lo sbruffone, vero? Diciamo, si presenta come se fosse un vincente, un vittorioso, no? Se poi gli spruzzi addosso dell'acqua santa, grida, perché l'ho sentito io con le mie orecchie, basta con quella non è acqua, quello è metallo fuso che ci passa da una parte all'altra. Per cui lo sbruffone, il grande, colui che crede di essere il padrone del mondo, se gli spruzzi addosso dell'acqua, lo aspergi con l'acqua santa, strilla perché non sopporta di essere trapassato da parte a parte con l'acqua santa. Però mentre le zucche ci sono in tante case, poca acqua santa c'è nelle case, per esempio, e diciamo, non abbiamo capito la strategia. Noi non possiamo scherzare con ciò che è sacro e scambiarlo con ciò che è profano, per cui il sacro deve rimanere sacro e le chiese devono restare chiese, non sale di convegno, e le cose devono restare come, diciamo, per il motivo per cui ci sono state donate. Ma il nemico, diciamo che ha paura di chi vive totalmente la propria consacrazione alla Madonna, no? Durante l'esorcismo mi diceva: ma a te chi t'ha mandato? Non mi sopportavano, continui a flagellarci con quell'affare là. Io sono niente, però avete visto come reagiva. Pertanto è chiaro che noi la festa di tutti i santi vogliamo vivere con tutti i santi e festeggiare con lui, e festeggiare lo Spirito Santo, che è lo Spirito Santificatore, no? Nel momento in cui viaggiano gli spiriti malefici e gli spiriti infernali, per cui loro vogliono avvolgere la terra, perché lo sbruffone fa sempre così, no? Vuol mostrare che ormai è padrone di tutto. Difatti tu vai nei supermercati, nei discount, dappertutto, Halloween. Ecco, commercio, è uno scherzetto, no? Altro che scherzetto, quando si dice che è uno scherzetto, è uno scherzaccio quello là, non uno scherzetto. Per cui tu non capisci, ma diciamo l'esempio che ha fatto quell'esorcista che stava vicino a Padre Giorgio, cioè se io ti metto il veleno in una bottiglia di vino, no? Tu non lo sai e la bevi, non ti fa niente, no, crepi. Allora, tu non sai il pericolo che corri e devi stare alla larga, devi dire no, io sta cosa qua nella mia religione non esiste, non serve a santificarmi, ecco. Non posso dire che non so la provenienza, perché la provenienza la conosco anche, per cui si comincia così, vedete, pigliano i bambini, poi i bambini sono curiosi, no? Per cui vanno in cerca oggigiorno tra smartphone e cose varie, ma c'è, addirittura ti insegnano come si fanno a fare le messe nere, fa conto, no? C'è dentro di tutto in internet, ecco. Sono curiosi e poi sono inguaiati sti poveri figlioli, no? Perché sono caduti in queste trappole. Il nemico sa come fare a catturare gli ignari, diciamo, ragazzi che pensano che sia un gioco e poi hanno bisogno dell'esorcista. Allora, padre Amor, specialista, grande specialista, parla di queste cose e sa come funzionano, perché lo stesso demonio doveva confessarsi e dire quelle cose sono io che agisco in quelle cose, per cui lui lo sa e noi non ci crediamo. E allora bevi la bottiglia avvelenata, vediamo che fine farai, insomma, non ci credi, uomo avvisato, mezzo salvato. Per cui bisogna dire ai bambini, guarda, domani è la festa di tutti i santi, sai cosa facciamo? Ecco, guardiamo alla televisione, c'è una cassetta della vita, che ne so io, di San Luigi Gonzaga, la cassetta di Santa Maria Goretti, per dire, no? Quelli sono esempi che portano in su, ma tu con le zucche vuote, vedi che ti prende anche in giro, perché ti dice tu hai la zucca vuota, oppure piena di scemenze, non di semenze ma di scemenze, ecco, questa è la realtà. Noi perdiamo tempo in quelle cose là, per cui la riparazione, ottima cosa. Allora, intorno al tabernacolo, lo dico perché Padre Pio così ha detto, dice, quando mi volete trovare mi troverete innanzi a tutti i tabernacoli del mondo in adorazione, ma mica solo lui, c'è la Madonna e tutti i santi, perché stanno dove c'è il Signore. Allora noi andiamo là e festeggiamo insieme a tutti i santi e chiediamo che preghino per noi, perché vorremmo raggiungerli, vero, in cielo, in paradiso. E naturalmente pregheremo anche per tutti coloro che sono ingannati e ignoranti o ignari di queste trappole, per dire, angelo di Dio che sei il custode di questi bambini, ecco, ma fagli venire il mal di pancia, voglio dire, ma non permettere che cadano in queste trappole qua. Ecco, bisogna riparare. Allora, il giorno di Halloween, noi quel giorno, vero, noi siamo da Padre Pio, siamo, vero, abbiamo organizzato un pullman, vero, anzi se c'è qualcuno che è interessato basta che lo dica ad Oscar, e andiamo da Padre Pio. Cosa facciamo noi? Per esempio il 31... facciamo una marcia a piedi pregando e andiamo a Monte Sant'Angelo, nella grotta di San Michele. Hai visto come facciamo bene a fare noi la festa di tutti i santi? Andiamo da colui che è il nemico numero uno del maligno, non lo sopporta. L'ho sentito con le mie orecchie, ha detto non nominare il nome di quello là, è il nostro grande nemico. Hai capito? Se è tuo grande nemico vuol dire che è mio grande amico e io lo invoco. Chi è come Dio? Bisogna essere semplici e insegnare ai bambini, che poi si entusiasmano, no? Invece che le zucche vuote, presenti San Michele che è un combattente contro il male, no? Quello bisogna presentare, non le zucche vuote. Effettivamente sono vuote le zucche che accolgono queste cose qua.
Ecco, poi Claudio, possiamo anche sfruttare questi mezzi di grande comunicazione che abbiamo, che possono essere usati a fin di male ma anche a fin di bene. Per esempio questa bellissima omelia di Padre Giorgio che abbiamo ascoltato, che è di un'efficacia secondo me sconcertante, perché in 10 minuti ti fa una panoramica ed entra nel vivo proprio nello specifico di Halloween, per cui chi l'avesse sentita potrebbe anche attraverso WhatsApp, attraverso internet, poi diffonderla a più persone possibili, in modo che anche questi giorni che ci separano dalla festività di tutti i santi possa, sempre più persone possano sentirla, soprattutto se sono giovani. E poi giovani sappiamo che in 2-3 minuti con i loro, tutti i loro contatti condividono questi file anche audio, e quindi fanno, ci potrebbe essere una diffusione anche capillare. E credo che ci sia, non so se tu l'abbia già inserita, Claudio, questa omelia nel sito Stella Mattutina.
Beh, diciamo che ho detto di inserirla, però ho pensato che siccome inserirà la tavola rotonda, così oltre l'omelia c'è anche tutto il resto, no?
Perché certo,
da domani ci sarà anche in Stella Mattutina, ecco,
certo,
ascoltare.
E quindi chi volesse, ecco, ascoltare questa trasmissione, ma anche appunto l'omelia, e diffonderla, lo può fare già da domani, cercando di sfruttare anche il tempo. E chissà che tanti giovani, anche ascoltando, sentendo di queste cose, cambino idea e ritornino sui loro passi.
Bisogna andare a pregare, no? Perché
certo,
se uno non ha niente da fare, no? Allora festeggia quelle cose là. Invece pensate un po', no? Se nelle parrocchie, no, la domenica precedente, ecco, venisse detto: noi nella nostra parrocchia festeggiamo tutti i santi e faremo un'ora di preghiera o magari anche due, e racconteremo la vita di alcuni santi, almeno che sappiamo chi sono questi santi, perché tutti i santi chi sono? Nel calendario sono segnati in tanti, ma pochi conoscono la vita. Allora, pensa che bello, no? E anche lì in Stella Mattutina abbiamo messo dei santi, ne metteremo degli altri, metteremo delle vite dei santi che sono veramente, si ascoltano volentieri, ecco, letti da un altro carmelitano molto bravo, e sono queste vite dei santi che io me le ascolto, e più le ascolto più mi rendo conto che la vita nostra è così lontana dalla santità perché siamo distratti, e dovremmo imparare. Per esempio San Filippo Neri diceva così, no? Se vuoi farti santo, ricordati le tre S. Allora diceva, dunque, sacramenti, sacra scrittura, vita dei santi, perché le vite dei santi sono pagine di Vangelo vissuto, e quando leggi quelle vite dei santi dici: ma che meraviglia, ma io ste cose, ma perché non ce le fanno conoscere? Abbiamo i nostri santi in cielo, non sappiamo neanche chi sono, cosa hanno fatto, non ci interessa, perché ci interessa sapere le feste delle zucche vuote.
Adesso noi, Claudio, stiamo continuando giustamente a parlare di Halloween, dimenticandoci poi che nella parte proprio degli spettacoli per i bambini sempre più piccoli, ormai tutte le favole tradizionali, tutti i giochi tradizionali stanno venendo sostituiti da questi mostri, da questi diavoli che sono ormai parte, diciamo, dominante di tutta questa, di tutte queste rappresentazioni che ammorbano 24 ore su 24 questi bambini piccoli. Quindi sempre a un livello più basso, perché si comincia sempre di più con i più piccoli, attraverso questi giochi si stanno stravolgendo le categorie del bene e del male, perché ormai l'eroe è il demonio, è il mostro. E più orrido è, più i bambini, diciamo, si sono abituati a considerarlo come una cosa normale. I mostri se li portano a letto ormai.
Certo, ma c'è la cultura delle cose brutte, no? Uno ci fa i tatuaggi con i demoni, con i mostri,
certo,
ma roba dell'altro mondo. Dico, invece delle cose belle, tu pensa il Medioevo, no? Gli artisti che belle cose hanno fatto. Adesso noi stiamo facendo le cose brutte e ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarci, come dice San Paolo. Io so che Antonio però ha qualche contributo da darci, vero Antonio?
Sì, sì, sì. No, io ho ascoltato con molta attenzione, e diciamo che vorrei aggiungere soltanto qualche considerazione, no? E vorrei aggiungere proprio un chi va là, nel senso che, come notava già Padre Giorgio, no, nella sua omelia, Negli anni 60, insomma, quando noi possiamo dire eravamo dei bambini, non è che le figure negative mancassero, perché se ci ricordiamo, non so, nella favola di Pinocchio c'era Mangiafoco, no? Oppure Cappuccetto Rosso c'era il lupo cattivo. La strega di Biancaneve era una vera strega, cioè faceva veramente paura. Cioè noi avevamo incasellato questi personaggi nell'insieme, nella categoria dei cattivi. Ecco, quello che sta avvenendo oggi, qui vorrei appunto allargare il discorso, facciamo conto Harry Potter, che è un mago, qui vediamo il capovolgimento di ruoli, cioè la magia diventa seducente, diventa accattivante, sono dei poteri che sarebbe bellissimo avere. Ed è questo, ecco, il salto qualitativo che ci deve spaventare di più. Cioè che in pratica, oltre a avere l'effetto, no, che questi riti, questi festeggiamenti hanno sull'anima, c'è anche proprio uno stravolgimento dei ruoli. Vi voglio ricordare che proprio padre Gabriele Amort diceva questo, diceva che Halloween è un rendere osanna al diavolo, il quale, se è adorato anche soltanto per una notte, pensa di vantare dei diritti sulla persona. Ecco, quindi praticamente qui c'è addirittura una questione proprio di diritto, cioè consapevole o non consapevole, tu mi hai adorato e quindi io vanto dei diritti sulla tua anima. Questo è veramente spaventoso.
È terribile perché,
ecco, a questo appunto, punto, Oscar,
la pausa musicale
di trasmissione.
Come dite, scusate.
No, no, dicevo.
Oscar, volevo chiederti. Siamo quasi, insomma, ci mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, insomma, ci abbiamo ancora una decina di minuti, se non erro.
Sì, sì, sì. Facciamo allora proprio qualche secondo di stacco musicale, quindi in linea alla regia. Luigi, queste ultime parole che abbiamo sentito, ecco, terribile pensare, ecco, che il demonio possa vantare, ecco, di fronte al trono di Dio dei diritti sulle anime di coloro per i quali, ecco, Gesù si è incarnato e ha versato il suo sangue. Una cosa terribile.
Terribile, ma qui sarebbe interessante di sentire anche Claudio, perché noi giochiamo, noi abbiamo preso l'abitudine, a causa della nostra colpevole superficialità, di giocare, perché siamo dei cristiani non seri. Questo è il problema. Mi ricordo un libro molto bello, uno dei primi libri che scrisse Vittorio Messori, nei primi anni dopo la sua conversione, raccontando la vita del beato fa di Bruno, una figura stupenda, che era quell'ufficiale piemontese che oltretutto era uno scienziato, che si vedeva servire la messa la mattina presto a San Giovanni Bosco in alta uniforme, era raffigurato in varie immagini. E nel titolare questo libro, che racconta la sua storia, Vittorio Messori lo titolò Un italiano serio. Ecco, il problema vero oggi è che non ci sono più cattolici seri, perché quando noi parliamo oggi del cattolico normalmente pensiamo sempre a questa persona gioiosa, gaudente, che ride continuamente, che vive improntando la sua vita così su questa scia di così gioiosa superficialità. Invece la tragedia della situazione presente, che ci viene richiamata da episodi continuamente che accadono sotto i nostri occhi, ma anche in questo momento, in questo preciso istante in cui noi stiamo parlando, in cui ci sono cristiani che vengono massacrati, no? E sono tutte cose che passano davanti a noi con estrema leggerezza. Siamo ormai abituati a prendere tutto con una totale superficialità. E questo è il vero problema, no? Perché è la mancanza di questa serietà e di questa consapevolezza che spalanca le porte al demonio e che si prende gioco di noi, perché quando noi non siamo seri alla fine diventiamo dei burattini, e i burattini sono facilmente manipolabili, si può fare di loro quel che si vuole, e quindi è chiaro che il demonio poi vanta dei diritti su persone che sono ormai ridotte a dei burattini, che non oppongono più resistenza sotto nessun punto di vista. Quindi per me il richiamo fondamentale in quest'epoca è alla serietà, alla serietà. Oggi bisogna essere cristiani seri, bisogna essere persone responsabili, bisogna formarsi delle idee chiare, precise, bisogna avere delle linee guida che non si possono, su cui non si può derogare in nessun modo. Queste sono le uniche condizioni per evitare di essere catturati anche dal demonio, di essere utilizzati come vuole, perché purtroppo è la nostra stupidità, la nostra superficialità che permette poi questa azione malvagia nei nostri confronti. Sant'Agostino diceva: tutta la forza dei malvagi sta nella debolezza dei buoni. È chiaro che il male avanza perché il bene indietreggia, ma se c'è una ferma azione determinata da parte dei buoni, di coloro che lottano per Dio, che difendono la verità, immediatamente si dissipano queste cortine di nebbie che ci stanno in qualche modo ricoprendo in questo momento, e si squarcia una luce nuova che dà il senso a tutto quello che accade attorno a noi, perché la forza della verità è bene ricordarlo alla potenza di una candela che viene accesa in una stanza buia. Se voi in una stanza buia accendete un fiammifero, questo fiammifero ha il potere di scongiurare le tenebre, perché le tenebre sono assenza di luce. Il vero problema di oggi è che le tenebre di Halloween praticamente si stendono su un mondo che ha rinunciato a dire la verità, un mondo che non accende più questo fiammifero, questa candela di verità che sconfiggerebbe queste tenebre, che permette al male di avanzare perché il bene purtroppo indietreggia. Però siccome la verità si impone in qualche modo, perché nella verità c'è una forza dirompente che viene da Dio, è evidente che basta che una persona, basta che alcuni gruppi di persone dicano le cose come stanno, per scongiurare perlomeno questa cortina di menzogne che ci sta avviluppando. Ed è come la favola, il racconto del re nudo, no? È bastato un bambino che dicesse la verità per far cessare un incantesimo che è fondato sulla menzogna.
Dunque, il discorso dei diritti, diciamo che è anche molto semplice, no? Se tu voti per un partito che va al potere, poi il partito, diciamo che ha potere sulla nazione perché è stato votato. Ora, se una nazione vota fatto per il diavolo, è chiaro che lui vanta questi diritti. La Madonna dicendo a Fatima: se non smettete di offendere Dio, cioè praticamente che votate per il nemico e volete togliervi di mezzo il Signore, praticamente scoppierà una guerra peggiore di questa. Pertanto il Signore ci castiga. Castigare vuol dire rendere casti, vuol dire purificare. Noi non ci siamo accorti che stiamo facendo di tutto per tirarci addosso un solenne castigo che ci umili, e poi naturalmente in lacrime saremo costretti ad ammettere che siamo stati stolti e che abbiamo veramente, siamo stati presi in giro e considerate delle zucche vuote, anche i cristiani con le zucche vuote che non hanno né testa e né cuore. Infatti così diceva Padre Pio, no? Senza testa e senza cuore. Penso che siamo prossimi a, non so,
sì,
chiudete voi.
L'abbiamo detto tante volte quando parliamo di questi argomenti, che una delle tentazioni è quella di dire: ma siamo in pochi, il piccolo gregge diventa sempre più piccolo, e quindi appunto c'è questo scoraggiamento a volte che ci prende. Però ricordiamoci sempre, e a me fa bene quando rimedito questo passaggio della Sacra Scrittura, quando Abramo è cosa dire a Dio riguardo alle sorti di Sodoma: e se vi troverai 10 giusti, e Dio risponde, non la distruggerò per riguardo a quei 10 giusti. Quindi non è tanto i numeri, e quindi se anche questo male sembra dilagare in modo inesorabile, sappiamo comunque che finalmente il cuore immacolato trionferà, il cuore immacolato di Maria, e noi dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo combattere ogni giorno la buona battaglia, perché non combattiamo con i nostri mezzi, ma se ci manteniamo in umiltà e naturalmente in grazia di Dio, e forti anche proprio dell'aiuto dei sacramenti, la confessione, la santa comunione, e riusciamo ad avere quella forza spirituale che appunto non ci proviene da noi ma da Dio, per cui nel nostro piccolo, pur essendo servi inutili, possiamo fare molto per la causa del cielo.
In teoria è così, ma in pratica io vedo che questi cristiani giusti fai fatica a trovarli, perché Padre Pio, quando gli chiesero: padre, quando lei sarà morto noi come faremo? Padre Pio gli ha risposto: finché sono vivo io con il demonio me la vedo io, quando sarò morto ve la vedrete voi. È morto nel 68 e sono iniziati i guai, vuol dire che non c'erano sostituti a Padre Pio,
certo.
Mancavano quei giusti là, per cui noi abbiamo voglia di citare anche la Sacra Scrittura, ma manca il giusto Abramo, dove sono?
Sì, sì. E poi Sodoma è stata distrutta, quindi non c'erano neanche quei pochi, ma insomma...
Che giusti vuol dire giusti, non
certo.
È che noi facciamo presto a dire che uno è giusto,
sì,
ma bisognerebbe che fosse santo.
Certo.
E quindi il problema è che ci facciamo santi, cioè se non diventiamo santi abbiamo fallito, e quindi il nostro problema è oggi, per chi vuole fare un percorso e chi vuole diventare un cristiano serio, è proprio quello di aspirare alla santità, non c'è alternativa.
È un perseguitato il giusto da tutti coloro che non accettano le cose giuste.
Certo. Non possiamo più aspirare alle cose medie e mediocri, ma dobbiamo puntare proprio ai vertici.
Li vomita,
certo.
Tiepidi, e oggi è tempo di vomito, si potrebbe dire, perché il cristiano fervente, infuocato, fai fatica a trovarlo.
Certo.
Bene.
Io vorrei chiudere da parte mia con un augurio, cioè che faccio a me stesso, naturalmente a tutti, a voi, a coloro che ci hanno ascoltato, cioè che come Padre Giorgio, anche i nostri parroci, le persone che guidano il loro piccolo gregge nella parrocchia, e nelle diocesi e così via, che dicano con chiarezza che Halloween è incompatibile con la nostra fede cristiana.
Sì.
Che dicano con chiarezza basta a questi giochi sulla paura, sulla morte, sugli spiriti, sulla stregoneria, sui demoni, sul male, perché tutto questo è in opposizione a Dio. mi auguro che lo si dica con chiarezza. Ecco.
Bene.
Bene.
Allora, noi ci auguriamo, che cosa ci auguriamo? Innanzitutto ci facciamo auguri di santità, poi dobbiamo, cioè i santi sono dall'altra parte ma servono dalla parte di qua, servono i santi viventi, per cui dobbiamo augurarci di avere un forte anelito e un desiderio ardente di essere come Dio ci vuole. Siate santi perché io sono santo, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Pertanto questo è il comando che ci è stato dato, ma qui abbiamo lo Spirito Santo che abita dentro di noi, che ci è stato donato per santificarci. Lo Spirito Santo è santificatore. San Paolo ci avvisa: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Poi noi stiamo contristando lo Spirito Santo che abita in noi e stiamo osannando lo spirito diabolico che sta fuori di noi, e vorremmo che entrasse lui al posto dello Spirito Santo, forse. Mm-hmm. Sono cose terribili, però vanno citate come sono, perché chi non è con me è contro di me, non possiamo giocare con le parole, no?
È così.
Bene. Allora a questo punto lascio a te proprio la chiusura e i saluti finali.
Sì, non ci resta che chiudere, e quindi riprendendo l'augurio che ci ha fatto Claudio prima, buona continuazione del cammino di santità, cerchiamo di vivere con le solennità che saremo portati a meditare nei prossimi giorni, quindi la solennità di tutti i santi e la commemorazione, ecco, dei defunti, ricordando che anche noi saremo chiamati a terminare un giorno questo cammino terreno, non sappiamo nel giorno né l'ora, siamo destinati come tutti i santi a un avvenire appunto di gioia e di letizia che non avranno mai fine, però questo dipende da come avremo saputo vivere in questo cammino terreno. Quindi una buona solennità a tutti, di tutti i santi, e cerchiamo di diffondere per quanto possibile, abbiamo detto prima, ecco, questo appello a anche quella omelia di Padre Giorgio, per chi lo può fare, e a Dio piacendo, ecco, ci ridiamo l'appuntamento al prossimo mese, quarto martedì del mese di novembre, e quindi un augurio a tutti di buon cammino spirituale. Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ave Maria, e leggiamo le vite dei santi il giorno dei santi, perché è inutile che parliamo dei santi, non sappiamo neanche chi sono, no? Sono le vite dei santi da leggere, ci sono anche in internet, le trovate. Bene, santa notte a tutti voi da Claudio.
Radio Colbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.